ville che i maggiori nostri edificarono a loro dimora per l'ozio loro, dopo le urbane contenzioni e gli affanni delle politiche invidie, piantandovi d'attorno convenienti ed acconcissime piante, che superstiti sopra la banalità popolano d'uno fantasioso e nobile popolo antichi giardini. I discendenti dei vecchi signori intristirono nelle democratiche giostre, nel corso delle quali vennero tra le nuvole dei molti coriandoli quasi al tutto disarcionati. Altri infetidirono nel commercio del borbonzola, sorta di odorosissimo e pedagno escremento venato d'un suo corpo miceto verde azzurro che ne fa ghiotti i deglutitori sua. Sicché le antiche ville o ne vennero segati a piedi grandissimi ed alti sogni d'altri per cavarne legno d'opera e sul terreno edificarvi le scuole di chi non impara, o siffattamente diradarono nella verde piana da parer pochi e verdi cespi fra le distrette d'un fumoso cantiere dove comandano i capimastri e i bozzolieri. Questa felice Breanza gode di 8 generazioni di felicità, di cui voglio dire. Prima è quella che nei pozzi neri non accoglie i doni soltanto dei suoi naturali e gutturali inabitanti, ma quelli anche preziosissimi della signoria che vi va in villa, la di cui qualità è così ricca ad ogni fecondativa sostanzia che questa sola cagione basterebbe implorare da Dio quella prelodata signoria se l'onnipotente Dio a nostro sostegno e allegrezza non l'avesse già di per sé procurata. Tu vedi qui la dama e i dami, la ex dama e gli ex dami condescendere con caritatevole dolce guardo e labbro all'elogio e al commercio dei cavernicoli, prendere soave informazione dei ricolti, delle loro patate, o suggerir medicina alle femmine affaticate ogni di più da quei due mali temibilissimi verso di cui per solito non usano la medicina, che sono la miseria e il mastio. Il mastio le astringe a promulgare la prole e la miseria a ringhiottir le lacrime e frenare lo sbadiglio. Ma il sorriso dei marchesi è di tanto loro conforto che esse dopo quello sorriso corrono a uno nuovo figlio e a uno nuovo digiuno. Come vedi, non è piccolo dono che nel salvadanaio tu vi metta non il tuo soldo solo, ma il mio pure, che l'Italia letteraria me ne consente d'averne uno sì là. E così non è felicità poca a questa già così felice Breanza lo avere nei pozzi neri una doppia restituzione delle susine sue, con quella di quelle che la signoria comporta d'altronde, di Bosnia o California o Provenza. La seconda generazione di felicità è nelle mosche, che divengono ancora più numerose che i signori, sebbene non ne abbiano le insigni qualità e virtù sue. Dal campanone di Teodolinda Regina alla ritonda del Cagnola sopra Inverigo, l'agosto è tutto un campanare di campane e uno volo di molteplicissime mosche, delle quali la qual si dà nei formaggi, la qual negli frutti, la qual negli deretani dei cavalli, la qual nella perniciosa defecazione dei viventi e di poi subito nel risotto loro, che è uno buonissimo condito di Lombardia, e quale osa pervenire per difetto di reverenza quale proprio delle mosche a mettersi a generare con la compagna in sull'appisolato naso della precommemorata signoria. E come anche in sul naso dei grandi, di mosche si genera mosche, così tu ne vedi venire le nuvole sopra la costoletta, che è altro buonissimo condito di Lombardia. Donde vedi quanto sia più saggio quel povero villanello che si astiene dal mangiar costoletta, con che si astiene un tempo e dal gravame dello stomaco e dalla perenne insidia di queste felicissime mosche. La terza generazione di felicità di Brianza è le campane, che distendono il loro metallo nei cuori di tutti. Appena addormito che tu sia, ecco, ti risvegliano subito, chiamandoti senza indugio alle lodi del Signore. Queste laudi tu le puoi dire in diversi modi, e cioè nel volgare nostro, o anche per chiaro e preciso il latino. Il latino compiace a Dio, purché sia il latino d'una sorta che non l'offenda, o con la durezza dei propositi, o con la varietà delle comparazioni animalesche. Ed è in Brianza alcuna sorta di preti che fanno sermoni buonissimi e con esempi grandi e propriamente suasivi, sui quali tu vogli dei comandamenti di Dio nostro e dei peccati che egli ne difende dal fare, e che noi, o per gravità inveterata di nostra natura, o calore alcuno che si genera nei visceri nostri dopo la cena, o per il freddo che vi ha in mancanza di quella, nel continuo facciamo, dico, questi peccati proibitissimi, ed anche di venerdì. Un vizio solo hanno pur tuttavia questi cotali preti che io dico, ed è che quando li dà il farnetico, si misero in la mente che le sue campane non suonino bastante per intronare la gloria di Dio negli orecchi dei peccatori del peccatore. Ed è in quello farneticante zelo che, fatto il consiglio e persuaso della bisogna, subito imprendono a mutar campane. E sempre le mutano facendole due volte le priori campane, e come l'onda del suono è nel peso, e il peso nel volumine, e per due volte la misura, il volumine otto volte, così di otto in otto fanno cotali campane che il campanile non l'ha da reggere. E allora o rinsaldano il campanile o rifanno quello, che la prima è migliore della seconda, che se a rifare bisogna prima tu lo levi dal sopra in giù, rinsaldare bisogna che tu lo rifatti dal sotto in su. Ma perché l'appetito del doppio suonare non istia così lungo quanto dura il rifar campane e campanile della chiesa, ne vengono potesti cotali e suavissimi preti con alcuni messeri di fabbrica a casa dei marchesi per l'ovolo. Ed è marchesi di due nature, e cioè quelli che innanzi le ville hanno pan d'oro da mangiare e quelli che dietro le ville hanno croste da rodere. E dar dinaio nelle campane è per gli uni una gloria celeste e per gli altri è una gloria verde. E quando questi secondi marchesi hanno figli difettivi che non si contentano a mangiare l'ugne in sopra il latino, ma vogliono pane dopo il latino, così per la gloria delle campane ci sarà l'obolo e per i figli le lacrime, senza speranza. Ma dirò, della quarta generazione di felicità che è in la ditta Creanza ed è nello ingresso di detta terra, dove soffia un treno che ti fa nel viso un fumo buonissimo e tu te ne lavi di poi in uno bacile di tua casa che con quel fumo che hai preso negli cigli fai un brodo da otto. Questo treno pertiene a una compagnia che forse la fece Moisè profeta quando volse lasciare la terra di Egitto e rasciugati di mari andò per la Magna e la Breanza a Milano a deporvi l'ova della compagnia di questo venusto treno. Dicono altri che li fussero alcuni mercatanti della Belgica a far primi quel treno, dove in Belgica sono officine denominate la Meuse. E in uno monumento che io vedo eretto in erba, dove detto treno più pifera, vedo che è scritto il nome del senatore Giuseppe Gadda, come di principe del fare quel treno. Ma il mio zio, di nobile e onesta memoria, fece far quello da mezzo secolo in qua, e se fu allora buono, e oggi buonissimo. Io dico che le ova di Moisè le si dischiusero in una gallina che la fece poi mille polli. E pifete e puffete, con quel treno tu ne giungi felicemente a Breanza. Puoi pensare che il postremo di quei treni, con che pervenghi a Erba, si riparta di Milano alle ore di notte, conclusi i negozi tua, ma tu erri, che a notte si dorme, e quel treno pure. Puoi pensare che se ne venghi, come dicono gli spagnoli, uno poco liviano per olivianito e olivianito, e che no, che viene cacagio, cacagio, quando è più biagio, a suo dolce bellagio. Oh, fa prima venire messer Marchese Checco Pedonzi, detto il cocco, che vi viene in uno suo calesse, e con il venire in calesse ha servato gli due rognoni tanto sani e suavi che più sani e più dolci di quelli ha soltanto i piedi. Dirò ora della quinta generazione di felicità che è infitta nella felice Breanza ed è essa quell'antico e felice modo dell'augupio che dicesi da noi della Pressanella, come che provengi da quella nobile villa che Druso chiamava la Brixia e noi diciamo Brescia. Questo gradevole augupio è nel paretaio, sopra le coste che sovrappendono più nel piano dove tu vi nascondi, dentro le verdure e il bosco di dette costole, e vi stai sufolando con intenzione grande dei tuoi nervi dall'alba a mezzo in mattino. Gli augelli, purtuttavia, non vi vengono. Non perché abbiano essi alcuna astuzia o una froda siffatta da scansare quell'ingegno, no? Quell'ingegno che poi così temibilmente li occupa. Ma perché non va in Lombardia nessun augello volante? Se non balsamato nei musei. Oltre che le galline, quando tu queste vuoi tu dire che sono augelli. Ma l'uomo è cacciatore, dice uno modo da noi, e tu che sei uomo e cacciatore e lombardo, sufola per l'augello e così puoi augellare per il sufolo. E lasciando dell'augupio dirò che altri animali sono nella terra che non sono nel cielo. Che va la donnola, ovvero bellola, la scorpio, la sanamandra, il ghiro, il tasta, la riccio detto l'istrice, la volpe e il più di tutti ghiotto che da noi i cacciatori grandi lo chiamano il legora. E io lo chiamo, dato l'un caso o l'altro, o gatto, ovvero sia coniglio. Questa legora la fa mettere gli stivali grandi a costoro che per cacciare l'egora vuole calzare i due grandi stivali far prendere cada un fucile detto schioppo do pietà, tre o quattro camion simanti che tirano e puntano e fanno quanto lunga la mano e con mille puntamenti, mille tirature non ne vengono a capo di nessuna regola, a meno che siano 40 schioppi, 80 stivali e cani 120. Solo va 120 palmi di lingua e 240 mantici in soffio che basterebbero a Vulcano per accendere i fuochi dell'oscuro. E va di grandi e gloriosi ritorni. E poco a poco tra gli stivali e i cani quella legora che di terra lombarda è uninamente fuggitiva, se non che l'entrò con l'anima dentro nel corpo di Messer Lomigio Gnao Gnao, quella legora dico, tu la trovi immaginata, stanata, puntata, tirata e ancisa nei discorsi che le fanno. E di poi, come di legora si genera legora, quella medema diventa duo, e le due diventa quattro, e le quattro increscono fino a quel novero che quelli bociando e trionfando con passi di Marte e sti valori di vinciguerra possono sostenere col novero dei conigli o dei gatti o dei entrambi i generi che faranno cotti la gran festa di Nembrot in osteria del suo amico. Tu li senti nel treno e con la legora e con il cane e con la pinna e con il pelo e col punta e col tira già ti vincono il soffiare, il piffete, puffete. Tu li senti dentro la cucina del trattore urlare circa la sua immaginata legora e dirne grandissime laudi e dipingerla così presta, così scaltra, così feroce che quasi ella li avrebbe mangiati se egli non erano quei virtuosi che sono. Ma incontra loro neppure poté quella legora, benché legora la fosse al certo, che incontra uomini così fatti con tanto stivale nel suo piè gli è duopo alla legora che infine dopo un'infinita corsa la si persuada da dovero essere legora, seppur al principio la fossi buon'anima del gatto che era fuggito alla ciabatta di mona per e seppur in questa generazione di felicità una terza sottospecie dopo l'aria e la terra, e cioè dopo lo stare a suffolare nell'occupio e il circuire della legora. E là è questa propriamente uno stare, come l'occupio. Ma ti bisogna qui tutto il contrario che suffolare. Che l'animale che tu intendi qui non vuol suffolo, no? Ma uno vermicino minimo di che si ciba. Tanta è la varietà degli appetiti dei detti animali, che come quella degli uomini, che qual ciba il vermine e qual ciba lo suo. Dico che questo animale non è se non il pesce, la di cui nazione è più propria della marina, ma quando il suo regno nativo vi vengono soverchio, o è il regno troppo salso per chi non ami la salsedine, vengono simili pesci a far l'ova sua in sui fiumi e di questi nei laghi. Così fa pesci anco nei lacchi di Breanza, che sono qui, e cioè Neupili, il lacco di Oggiano, che può nelle sciutte divenir duo, e i lacchi di Alserio, Segrino e Montorfano. Tu non vi peschi però né cavedoni, né trote, né anguille, né rombi, né scorfani, né naselli, e neppure quelli pesci tenchi o lucci o lavarelli, né agoni, come che i trisavoli nostri di memoria santa, stati cent'anni sui detti laghi, vi pescarono per la festa del Bonaparte dopo essersi lasciati pescare essi col vermicino trino che ebbe il capo di libertà in mezzo di ugualità e la coda di fraternità. Tu non mi peschi altro pesce che i gobetti o gubi, il di cui seme fu immesso nei detti laghi dell'alta provvidenza di chi lo importò, non so se d'America o d'Africa o d'Oceania. Che in quella materia centuplicante che è il seme del pesce è bene venga dal di fuori a migliorare il di dentro. Questi gobbi hanno tuo virtù grandi che li fanno principi e civi soli delle nostrane lacustri città. Prima virtù è quella che si mangiano tutti gli altri infanti pesci, che nessun pesce è fante, i quali per essere più dolci e men gobbi non hanno possa all'incontro. Seconda Ecco, lì sono tanti suavi nel fritto che men dolce non è né l'assenzio né il piede. Non so qual cattedra né quale ambulanza gli suggerì per suo profitto ai Lombardi correndo gli anni di Nostro Signore da 1900 a 1910, ma la provvidenza fu certa che, con tanta dolcezza di detti pesci coppi, ogni villano d'Eupili ama piuttosto pescar carote di pentola. E va una felicità sesta, che è un arbore pungentissimo, ed è la robinia. Questa robinia, sopra la terra lombarda, è più feconda che non le mosche sopra il risotto o i pesci coppi in erba. Ignota in antico ai maggiori, uno grande scrittor nostro che fece scrittura assai buone e castissime e compiaceva se un tempo medesimo in nell'agricoltura dicono l'avesse fatta venire d'Oceania. Ah! Quanto amerei che il detto scrittore non avesse ad aver fatto quest'opera, che è la pessima sua. Egli propagò la robinia come nessun santo apostolo ha mai propagato la fede. In quella terra che tutta la ricopriva il folto e sano popolo degli abeti, e la mormorante abetaia nel vento pareva dare agli umani il sospiro e la resina, egli vi fece venire questo arbore nuovo, che è a quelli nobilissimi come uno signor nuovo a uno vecchio signore. Neppure i virtuosi discepoli di Nembrot vi andrebbero a cercare la legora con gli stivali dentro cotali spine della robinia. Ma la robinia cresce in 3 anni quanto l'avete in 30, più celere che la zucca dell'ariosto salita in sul pero da notte a mattina, e va in passo con le voglie del celere tempo, nel quale si sente che tutto ciò che è materia si muove così celermente che messer domine Giove, se il fosse oggi qua e tramutato sin toro, non arriverebbe a ingredire nella ritrosa vacca d'Europa, e che detta vacca al vederlo già la si sarebbe ritramutata in una comune femmina, con gran berlefo del detto Giove. E la Pasipae, che era per contro una femmina inveconda di quelli remotissimi secoli, l'avrebbe potuto con questo gran toro venire in quel suo nefandissimo connubio, sendogli mancata l'Europa in sul mezzo. Ed è settima felicità di Breanza, che il vino vi viene dal Colle e la grandine vi arriva dal cielo. Tu metti l'uve nei filari, poi le pigi e fai vino crudello, le torchi e ne spicci il torchiato. Ogni cosa propriamente vi arriva da quella parte che arrivare suole e legge. Così di Milano il piffete puffete e la reverendissima signoria del campanile il suono delle campanone come lustrale acqua si spande, secondo disse in una buonissima e serena poetica l'abate Giacomo Zanella, che era un animo alto e buono. E le campane che mettono in corpo il giuro a Dio, le mosche d'ogni dove divengono, la legora in ogni dove la corre, e fino dentro le spoglie dell'ignavoli, ignavoli, il di cui principe il grande, gnao, gnao. Il vino, eccetera, eccetera. Ed è ottava felicità di Brianza, che potrà murare un dì marmora pubblica, inscritte al mio nome, con dire qui sul colle che aperto al cielo e ridente non si accomunò con i vivi il marchese della nobile miseria.
Nelle note